Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando si pensa al ministero di quelli 3 anni di Gesù prima della croce, a cosa si pensa? La maggioranza delle persone pensano ai miracoli, ma non era quello la parte più grande. La parte più grande, cosa faceva Gesù dappertutto? Insegnava, insegnava, insegnava. Il ministero principale che Gesù aveva in quelli 3 anni era di insegnare. Gesù è la parola di Dio, rivela Dio e rivela le verità di Dio. Allora, voglio andare avanti in questo studio nell'Evangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 7, che è un capitolo estremamente importante. Quello che troviamo qui non troviamo in nessun altro Evangelo in modo così chiaro ed è importantissimo. E si applica moltissimo a noi oggi. Quindi vogliamo leggere con cura la prima parte di questo Evangelo. Il contesto è uno scontro fra Gesù e i farisei e gli scribi. Allora, prima un piccolo ricordo, chi erano i farisei e gli scribi? Allora, Gesù era un giudeo. E a differenza da tutte le religioni nel mondo, e ce ne sono religioni, il giudaismo è l'unica religione, oltre adesso al cristianesimo, che non è stato formato dagli uomini. Il giudaismo non è come tutte le altre religioni. Gli uomini hanno formato questo e quello e quello, ma il giudaismo fu formato da Dio, perché Dio ha scelto Abramo e ha detto: ti darò una discendenza che diventerà un popolo. Poi li ha fatto andare giù in Egitto, li ha fatto moltiplicarsi. Al tempo di Mosè, Dio li ha portato fuori dall'Egitto come il suo popolo. Si è presentato loro al Monte Sinai, ha dato il suo patto, quindi sono diventato ufficialmente il suo popolo, una nazione, ha dato la sua legge, ha dato i sacrifici, tutto da Dio. Ha dato la sua parola. Quindi il giudaismo non è una religione come gli altri, è quello che Dio ha stabilito per gli uomini di conoscerlo, di arrivare a Lui. Preparando loro e tramite loro il mondo per il Cristo che doveva venire. Il giudaismo quindi era da Dio, ma come l'uomo fa con tutto? L'uomo prende quello che Dio ha dato in bene e lo storge e lo fa diventare un male. Esempi ci sono purtroppo a volontà. Guarda l'atto sessuale della vita, è una cosa creata da Dio, una cosa pura, buona, meravigliosa, che insegna molto del rapporto di Cristo alla Chiesa. Ma gli uomini hanno preso quello che era puro e buono e lo hanno reso molto male, che riempie il mondo con peccato. E questo, Dio ha creato un mondo pieno di animali e oggetti naturali meravigliosi, gli animali, le stelle, la luna. E cosa fanno gli uomini? Adorano animali, adorano le stelle, i pianeti, l'oroscopo, tutto questo. Quindi, gli uomini prendono quello che Dio ha creato come buono e puro e lo fanno diventare oggetto di peccato. Allora, i giudei, ma un gruppo di giudei che sono diventati i farisei, hanno preso la legge di Dio che avevano agli scribi esperti nella legge e hanno cominciato man mano a raggiungere alla legge, ai comandamenti di Dio, hanno cominciato a raggiungere tradizioni loro. Dio aveva detto che ai giudei di non lavorare il sabato. I farisei hanno creato una serie di cose, vuol dire applicando cose che Dio non aveva mai detto. E così per tantissime cose. Allora, questi uomini avevano tutta questa montagna di tradizioni religiose e loro si consideravano gli unici fedeli perché solo loro seguivano queste tradizioni in modo meticoloso. E loro si mettevano a giudicare, a condannare, a disprezzare chi non seguiva le loro tradizioni. Non la parola di Dio, le loro tradizioni. Loro disprezzavano, condannavano chi veniva meno. Allora, i farisei erano considerati le autorità religiose. E gli scribi erano le autorità. La gente aveva timore di loro. Ricordate quando fu dichiarato che chiunque avrebbe riconosciuto Gesù sarebbe stato espulso dalla sinagoga? E ricordate Giovanni 9, l'uomo nato cieco che veniva a cui fu data la vista, i suoi genitori avevano timore? Ma chiedete a lui, chiedete a lui. Ok? Perché loro giudicavano gli altri in base alle loro tradizioni. Arriva Gesù Cristo sulla scena e cosa fa? Gesù comincia a far risplendere la luce della verità sul popolo, dimostrando l'ipocrisia, dimostrando la falsità di questi uomini, in modo che loro stavano, chi ascoltava Gesù non si sottometteva più a loro. Quindi i farisei e i giudei odiavano Gesù, perché lui minacciava il loro potere, perché la religione, quella fatta dagli uomini, ha potere. E gli uomini vogliono comandare. E loro comandavano. E visto che Gesù, essendo la verità e mostrando la verità, la loro falsità veniva riconosciuta. E perciò la gente cominciava a correre a Gesù, non dare più retta a loro. Per questo odiavano Gesù, volevano uccidere Gesù, eccetera. Tenete quello in mente, perché ormai abbiamo già visto scontri fra Gesù e loro, e questo è il motivo, e con quello voglio leggere Marco 7 dal versetto 1 a 4. Allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti, i farisei e i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con grande cura, attenendosi alla tradizione degli anziani, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenute ad osservare per tradizione: lavature di coppe, di brocche, di vasi di rami e di letti. La prima cosa che mi colpisce qua è che questi farisei e scribi sono venuti maggiormente da Gerusalemme, non per ascoltare Gesù, non per cercare aiuto da Gesù. Le folle cercavano Gesù perché, ah, Gesù può fare miracoli, può guarirci, può aiutarci. Questi non venivano per aiuto, venivano per cercare di accusare Gesù, screditare Gesù, ostacolare in qualche modo Gesù. Si impegnavano ad ostacolare Gesù. Ricordate che loro si vantavano: noi siamo veri seguaci di Dio perché noi seguiamo le tradizioni. E allora, vedendo alcuni dei discepoli che non si lavavano in modo rituale, li accusavano. Questo vuol dire accusare Gesù. Cioè, accusare i discepoli era un modo, perché Gesù era con i discepoli, perché lui non si lavava. In quell'epoca un discepolo imitava il suo maestro. E se Gesù avesse scelto di lavarsi ritualmente, i suoi discepoli lo avrebbero fatto, perché a Gesù lo fa, dobbiamo fare noi. Ma loro, visto che Gesù era molto, molto stimato dalla folla, non osavano accusare Gesù. Quindi lo accusavano indirettamente: perché i tuoi discepoli non seguono le tradizioni? Importante capire, questo lavare non c'entra nulla con igiene. È buono lavarsi le mani quando siamo stati al pubblico, eccetera. Questo non era un lavarsi per l'igiene, era spiritualmente un rituale, no? Noi siamo le persone sante. Se una persona santa tocca qualcosa, non c'è problema, anche se è stato a lavorare nei campi sporco. Ma se una persona impura, non sento che era lavato le mani con acqua per l'igiene, ma se lui tocca è una persona impura, ci contamina spiritualmente. Quindi questo lavarsi non c'entra con lavarsi per l'igiene. Importante capire questo. Gesù, chiaramente, e i suoi discepoli non facevano questo lavaggio rituale prima di mangiare. Allora, a quel punto, venivano accusati da questi farisei. Allora, nei versetti 3-4 abbiamo letto Marco fa questa pausa per raccontarci di questa tradizione che loro seguivano. Non era dalla Bibbia, era stato stabilito dagli antichi, dai loro padri. E infatti per tradizione seguivano queste cose. Per tradizioni degli anziani, dice il brano, non dalla Bibbia. Tenete quello in mente. Un'altra cosa da tener conto, questi riti, questi lavaggi rappresentavano il pensiero che l'uomo è puro, sono le cose esterne che lo contaminano. Cioè, pensate, per loro noi siamo puri, ma se dovessimo toccare un peccatore, che noi non siamo, allora saremmo impuri e dobbiamo lavarci per togliere ogni contaminazione spirituale. La contaminazione viene da fuori, stanno dicendo quello, tenete in mente quello. Noi di natura siamo puri, sono gli altri che ci possono contaminare se tocchiamo loro fisicamente. Allora, questa è la situazione, arriviamo al versetto 5, dove loro arrivano proprio a puntare il dito. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Di nuovo, questa condanna, era una condanna, è una. Allora, attenzione, ma stanno solo facendo una domanda? No, una domanda può essere già un'accusa, una condanna. Se tu dici, perché hai mangiato biscotti che ho detto di non mangiare? Un genitore che dice quello non è una domanda per informazione, sta accusando il figlio, condannando, tu hai fatto male, no? E anche nel matrimonio ci sono domande che non sono informative, sono accuse. Perché hai fatto quello? Sta dicendo, tu hai fatto la cosa che non dovevi fare. Quindi attenzione con le nostre domande. Tu puoi accusare con le domande. Questa è una forte accusa contro Gesù. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani? Quindi stavano condannando Gesù, che lasciava i suoi discepoli, e quasi sicuro neanche lui, a non osservare non la Bibbia, ma la loro tradizione. Allora, mi fa venire in mente una domanda qui. Quando vedo qualcuno nel peccato, non è giusto, guardo come fa, se dico o non dico a lui. Non è giusto come fa, non dovrei fare quello. Il mio metro è sicuramente la parola di Dio o è la mia tradizione, come penso io? Attenzione. Quando non è giusto come fa, forse non dico niente a nessuno, lo tengo nel mio cuore, ma nel mio cuore lo condanna. Io veramente sono sicuro che il mio metro è la parola di Dio. È estremamente pericoloso accusare o valutare qualcuno, anche solo dentro di me, in base ad un mio metro. Se io faccio così, io sono colpevole davanti a Dio. Quindi pongo la domanda. Quando accusi qualcuno dentro di te o verbalmente, quando giudichi qualcuno dentro il tuo cuore, il tuo metro è veramente la parola di Dio e ne sei sicuro? Andiamo avanti. Versetto 6, Gesù risponde a loro con una condanna fortissima. E lui proprio li condanna, una delle più forti condanne che Gesù fa. Leggo versetto 6. Ma egli, rispondendo, disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questa è una delle condanne più forti che Gesù fa in tutta la Bibbia. Ed è da notare, non sta condannando una prostituta, o un ubriacone, o un ladrone, o un truffatore, lui sta condannando uomini religiosi. Una delle condanne più forti era contro uomini religiosi moralmente, esternamente buoni. Gesù certamente è dolce e mansueto, ma Gesù era pronto a condannare in modo molto duro chi si spacciava come uomo di Dio o donna di Dio, che diceva di fare per Dio quello che non era per Dio. E Gesù inizia questa profezia citando Isaia, in modo di dire quella profezia riguarda voi, e diceva: voi siete ipocriti. Ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, una delle accuse più terribili che puoi fare ad un uomo religioso, e di chiamarlo un ipocrita. Vuol dire che è un falso, vuol dire che tutta la sua religione è finta, vuol dire che quello che fa e dichiara di essere è falso, è un bugiardo. È duro dire tu sei un ipocrita. Ed è duro essere un ipocrita. Dove siamo più tentati ad essere ipocriti? Forse, secondo me, uno dei campi? Confessando peccati quando non siamo ravveduti. Vogliamo mostrare quanto siamo buoni, quindi confessiamo ma non siamo ravveduti. E per fingere, e per far vedere: oh, ok, ok, dimmi, dimmi, oh, benissimo, sì, sì, sì. Guarda, hai visto quanto sono bravo come credente? Ho subito confessato il mio peccato. Ma se confessi ma non hai di cuore, sei un ipocrita. Sono parole che fai per la bella figura. Ed è terribile essere un ipocrita. Gesù, applicando quella profezia a loro, dice che onorano Dio con le labbra, fanno belle parole, dicono bellissime cose, cantano bene, parlano bene, predicano bene, evangelizzano bene, ma in realtà il loro cuore è lontanissimo da Dio. Fanno finta e ci tengono a essere visti come uomini di Dio, ma in realtà sono lontanissimi da Dio. Fanno finta di essere più vicini a Dio delle persone normali. Noi siamo uomini di Dio, seguiamo tutti i giorni. Ricordate il fariseo che entrò nel tempio a pregare? Io non sono come gli altri uomini, grazie a Dio che non sono come gli altri uomini, io non faccio questo, 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 faccio decimo tutto. Quanto sono bravo. Erano lontani da Dio. Gesù va avanti in 7 e 8, continuando la sua condanna terribile, leggo. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Avendo tralasciato infatti i comandamenti di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavature di brocche e di coppe, e fate molte altre cose simili. Queste parole sono pesanti. Che terribile se queste parole dovessero mai applicarsi a noi. Gesù dichiara che il loro culto è invano. In altre parole, tutto il loro impegno, tutto quello che facevano per adorare Dio, almeno in nome, era tutto invano. Non valeva nulla. Non aveva nessun giovamento per loro. Era completamente inutile, onestamente peggio di inutile, rendeva loro colpevoli. Il motivo per cui, questo è importante notare, il motivo per cui il loro impegno per Dio era invano, era perché in realtà quello che insegnavano non era veramente quello che Dio insegnava, piuttosto erano comandamenti di uomini, quello che gli uomini avevano invitati nel nome della religione. Pur parlando nel nome di Dio, in realtà avevano tralasciato i comandamenti di Dio per aggrapparsi, attenersi alle tradizioni degli uomini. Fingevano di seguire Dio, dichiaravano di seguire Dio, si vantavano di seguire Dio, condannavano chi non seguiva Dio di nome, come loro dicevano. Ma Dio categoricamente rifiutava il loro culto. Era tutto invano. C'è una cosa che mi colpisce moltissimo qua. Loro erano colpevoli, ma che parole forti, ma non era per omicidio, o furto, o menzogna, o adulterio, o cose simili. Erano colpevoli terribilmente perché erano religiosi senza avere un vero cuore per Dio. Loro non seguivano Dio, per quanto parlavano di seguire Dio, seguivano la loro religione. Il loro peccato umanamente era subdolo, perché tu vedi subito quello lì, guarda quell'uomo lì, va da tante donne, guarda quello lì, è un grande bugiardo, quello lì è un ladro, quello lì è pieno di cattiverie. Certo, terribili peccati. Ma questi erano uomini religiosi e pii, esternamente. Ma erano lontanissimi, il loro cuore lontanissimi da Dio, tutto il loro culto non valeva niente, era tutto invano. O che possiamo avere i cuori teneri. Andando avanti nei versetti 9 a 13, Dio, questo è il cuore di Gesù, Dio nella persona di Gesù mostra a loro il loro peccato. Perché vedo la tenerezza di Gesù in quello? Perché lui mostra in modo che se uno dovesse avere un minimo di coscienza, potrebbe dire, ah, è vero, e ravvedersi. Gesù, per quanto condannava, era sempre lì, stendendo la mano, invitando loro al ravvedimento. Allora, lui non solo condanna loro per la loro falsità, ma mostra in modo che possano vedere loro. Leggo da 9. Disse loro ancora, voi siete abili nel annullare i comandamenti di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre. E chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Ma voi dite, se un uomo dice a suo padre o a sua madre, tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare nulla per suo padre o per sua madre. Annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata e fate molte altre cose simili. Consideriamo questo con cura. Il comandamento a cui Gesù si riferisce, dato tramite Mosè, è il comandamento di onorare il padre e la madre. Anche a Mosè Dio aveva dato un contrario comandamento. Chi maledice il padre e la madre si è messo alla morte. Cioè, quanto è severo. Allora, seguendo i discorsi di Gesù, in questo contesto, è chiaro che onorare vuol dire mantenere economicamente, assistere economicamente. Questo è il piano di Dio. Leggiamo questo, per esempio, in 1 Timoteo 5, dove dice che i figli e i nipoti devono curare economicamente le vedove, mamme o nonne. Di solito la donna vive più dell'uomo. E chi non lo fa è peggio di un pagano. Quindi, il comandamento di Dio è che i figli devono provvedere per i loro genitori quando avranno bisogno. Però i farisei avevano creato una tradizione in cui loro dicevano che uno, per dedicarsi totalmente a Dio, poteva dichiarare un'offerta a Dio, Corban, tutto quello che non spendeva su se stesso. Quindi, io ho bisogno di spendere questi, ma tutto il resto do a Dio. Quindi quando muoio, tutto passa a Dio. Posso vivere quanto voglio, spendere quello che voglio, ma tutto quello che ho che non spendo per i miei bisogni, che potrebbe essere anche la bella macchina, i viaggi, tutto quanto, è dedicato a Dio. Quindi, mamma, papà, mi dispiace che non avete neanche da mangiare, ma io ho dedicato tutto. E quei soldi che non servono a me sono da Dio. E non posso aiutare voi. Questa era la loro tradizione. Ma il problema è che Dio aveva comandato di curare i genitori. E loro avevano creato una tradizione che evitava di poter curare i genitori. No, non puoi aiutare loro, perché quei soldi tu hai giurato di dare a Dio. Quindi, Loro facevano molte cose così. Avevano tante tradizioni che in realtà li faceva andare contro i comandamenti di Dio. La chiara lezione qua per noi è che dobbiamo decidere se seguiamo Dio o seguiamo la nostra tradizione. Allora, all'epoca la loro tradizione era tradizione come gruppo. Noi farisei abbiamo queste tradizioni. Oggi la tradizione di solito non è più di gruppo. La tradizione è più la mia tradizione, la tua tradizione. Oggi ognuno decide per conto suo. Ma io non vedo quello importante. Ma secondo me quello è esagerato. Ma io non credo che voglia dire quello. Quindi adesso ognuno può decidere la propria tradizione. Può essere fatti di cose visibili, come dei riti o sacramenti o pratiche religiose. Può essere fatti di cose subdole. Però se non è conforme a quello che Dio dice, è una tradizione che ci fa non ubbidire a Dio. Esempi, e voglio stare attento perché voglio arrivare a noi, ma ci sono chiese che lasciano donne predicare. La Bibbia divieta quello. Sì, ma quello era solo per quel tempo, dice che dico io. E quindi noi facciamo. Ci sono chiese che mettono uomo come anziani o altri ruoli che è la stessa cosa, ma non stanno a valutare le qualifiche in 1 Timoteo 3 o Tito 1. Ci sono modi di vivere la vita cristiana. La Bibbia ci comanda a confessare i nostri peccati gli uni agli altri, iniziando in casa. Ma ci sono credenti che non vogliono confessare i peccati. Non è una cosa regolare. Esplodono con parole cattiverie, uffa, uffa, e poi non confessano. Ma la Bibbia ci comanda. Quindi crea una tradizione personale di non confessare il peccato. È una tradizione. Non è da me, non me la sento, e comunque è lei che mi ha fatto arrabbiarmi. Ma la Bibbia non permette quello. E uno può. Ci sono uomini che non vogliono sacrificarsi per amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. È un comandamento. Ma allora sì, ma lei, poi questo, poi mi dà fastidio. O ci sono donne che, ma lui esagera, non devo sottomettermi a lui. E così via. In tantissimi campi possiamo inventare le nostre tradizioni. In mille campi. Allora a questo punto, vedendo sempre il cuore di Gesù, si rivolge alla folla. Si rivolge alla folla. Venite, chiama la folla. Voglio spiegarvi qualcosa di queste tradizioni. I farisei e gli scribi, di quello che si capisce, erano ancora lì. E davanti a loro Gesù mette in evidenza che le loro tradizioni sono false. Proprio mentre stanno lì. Leggo da 14 a 16. Poi, chiamata a sé tutta la folla, disse loro, ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Che cuore, che cuore, che cuore. Gesù voleva sempre aiutare le persone a capire le verità di Dio. Voleva che le persone fossero liberate dagli insegnamenti falsi e voleva che le persone potessero conoscere che erano peccatori e avevano bisogno della salvezza di un salvatore, perché solo così possiamo fondare la vita sulla rocca. Gesù usava ogni opportunità per dichiarare la verità alle persone. Quindi chiama la folla a sé, ascoltate attentamente, intendete. Esorta loro di ascoltare. Dichiara categoricamente che non c'è nulla di esterno all'uomo che può contaminarlo. Lui sta parlando di tutte le cose materiali, fisiche, perché il contesto è contaminazione spirituale. Il contesto qui è contaminazione spirituale. Nulla di fuori ti contamina. Loro ti dicono che devi fare lavaggi, non devi mangiare certi cibi. No, si può mangiare tutto. Si può toccare chiunque. Non è quello che vi contamina. La contaminazione, dice, vieni da dentro. E che vuol dire? Siete tutti colpevoli e avete bisogno di essere purificati. E sono venuto per quello. Stavo perciò dimostrando falso gli insegnamenti dei farisei. Perché i farisei implicavano gli uomini, almeno noi, siamo puri di cuore. Sono gli uomini peccatori che ci contaminano. E perciò se io sono in piazza e tocco qualcosa che mi ha venduto uno che è impuro, perché io sono puro, lui no, devo lavarmi per non essere contaminato spiritualmente da lui. E Gesù dice, falso! La contaminazione viene da dentro. Quindi Gesù dicendo poi alla fine, chi ha orecchi da udire, oda. Non è la prima volta che vediamo questo. Gesù ci sta esortando a veramente leggere la Bibbia con cuori aperti. La lettura non è un dovere, sì, devo fare la mia lettura. La lettura è di leggere per prendere per noi. Io prego in questo brano che non è solo leggere, oh, guardi quei farisei, erano ipocriti. Sono stato anch'io un ipocrita, delle volte. Quindi, non mi giova di vedere tutti i loro errori se non vedo i miei, perché io voglio crescere. Allora, a quel punto Gesù lascia la folla, va in casa con i discepoli e riprende i discepoli duramente. Ricordate, in capitolo 6, dopo i miracoli dei pani e dei pesci, e Gesù camminava sull'acqua e ha rimproverato loro che non avevano compreso i miracoli dei pani e dei pesci. Ricordate che aveva rimproverato loro, non avete capito? Di nuovo rimprovera loro. E io dico solo, Signore, anche noi abbiamo bisogno di essere rimproverati a volte che non vediamo cose palesi. Leggo da 17 a 23. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi. Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Di nuovo, notate, Gesù riprende loro che non avevano capito. Avrebbero dovuto capire, e spesso avremmo dovuto capire, ma siamo intontiti con il nostro peccato e non vediamo quello che dovrebbe essere palese. O che possiamo avere cuori teneri a riconoscere, Signore, perdonami, non ho capito perché non mi sono impegnato a capire. Serve quello. La contaminazione che importa è la contaminazione del nostro cuore. Questo è il punto. In tutto questo brano il discorso riguarda la contaminazione spirituale che ci ostacola da Dio. La parola contaminare, dobbiamo capire il contesto, Dio è santo. E se tu sei contaminato, tu non puoi avvicinarti a Dio, perché Dio è santo. E non puoi entrare in comunione con Dio quando sei pieno di macchiato dal peccato, contaminato. E quindi questo riguarda il cuore. Allora, quando dice niente di fuori può contaminare, allora, parentesi, la droga, fumare, uso eccessivo di alcol, la contaminazione lì non è la cosa fisica. È che si usa la cosa fisica al posto di Dio. Si beve per essere rilassato anziché cercare la pace dello Spirito Santo. Si beve per unirsi con gli altri anziché cercare l'unione dello Spirito. Si beve per avere coraggio in una situazione un po' tesa anziché cercare forza in Dio. Si fuma per calmarsi. Si mangia troppo per soddisfarsi anziché cercare la soddisfazione in Cristo. Il peccato non è l'oggetto fisico, è che si usa un oggetto fisico per motivo spirituale. Quindi nulla di fuori in sé ci contamina. Infatti quando dice, c'è solo una frase, purificando tutti i cibi, a questo punto Gesù sta dichiarando, c'era il regolamento di Mosè che non si poteva mangiare certi cibi, ma tutti i cibi vanno bene adesso. Tornando al discorso, quello che mangi è fisico, non può contaminare il cuore. La contaminazione è quello spirituale che viene dal cuore. Il nostro peccato ci contamina davanti a Dio. Allora, questo elenco di peccati è un elenco rappresentativo? Cioè, non è un elenco completo di ogni peccato che esiste, però Gesù tocca tanti tipi di peccati. Questi peccati, notate una cosa, ci sono peccati di cuore, peccati di modo di pensare, atteggiamenti, ci sono peccati di parole, ci sono peccati di azioni. Notate, in quell'elenco, peccati che nessuno vede ma sono dentro, peccati dove riguardano come parli con qualcuno e tutti sono nel cuore ma possono restare solo come atteggiamenti, possono essere parole che escono, bruschi, cattivi, eccetera, e possono essere azioni, ma sono tutti al cuore e tutti ci contaminano. Non è che io sono puro, ma se esce questo peccato allora sono contaminato. No, ci contamina perché era già dentro. Era già dentro. Allora, mostrando questo, cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che aveva detto alla folla in modo meno ampio, stava dicendo: voi tutti siete già contaminati. Potete lavarvi quanto volete, ma siete contaminati, perciò? Capite? I giudei capivano. Abbiamo bisogno di essere con Dio. Loro capivano questo. Non tutti qui capiscono, ma loro capivano. Però siamo contaminati. Allora abbiamo bisogno di essere perdonati. Abbiamo bisogno del Cristo. Abbiamo bisogno del perdono. Qual è il beneficio che viene annunciato più spesso quando nella Bibbia l'Evangelo viene proclamato? Il perdono, perdono dei peccati. Qui Gesù sta mostrando i peccati. Allora sono dentro di me? Sì, sono dentro di te. Non sono causati da tua moglie, dal tuo marito, dai tuoi figli, dal tuo lavoro, dal caldo, dallo stress. I peccati non sono causati da quello, sono dentro di te. Quelle situazioni rivelano quello che tu hai nel cuore e perciò tu sei contaminato e tu sei ostacolato da Dio, ma in Gesù Cristo c'è il perdono. Se confessi i tuoi peccati, non come ipocrita, non facendo finta per sembrare religioso o buon cristiano, no, se confessi veramente i tuoi peccati agli uomini quando sono contro di loro e sempre a Dio. Quindi questo brano è un brano utile per capire, uno, quanto possiamo avere orgoglio spirituale, quanto possiamo stabilire noi un metro nostro di cos'è un buon credente e condannare altri perché non seguono il nostro metro senza capire, oh, il mio metro non è veramente così nella Bibbia. Questo è grave. Quanto possiamo stabilire le nostre tradizioni? Oh, noi siamo troppo spirituali di avere i riti, di pregare i santi, di fare queste cose qui. Siamo troppo spirituali, ma forse abbiamo altre tradizioni nostre, meno palesi. E vogliamo esaminarci, ma quello che credo è veramente dalla Bibbia? Grazie a Dio abbiamo la Bibbia, abbiamo lo Spirito Santo. Non è che, ah, io posso sbagliare senza sapere. No, abbiamo lo Spirito. Se sono umile e se mi metto a studiare per dividere rettamente la parola, Dio ci guida. Non dobbiamo avere timore. Attenzione che la religione può essere usata per avere potere. Questo è il problema dei farisei. Questo è il problema dei farisei. Non vogliamo mai usare la parola o la religione per avere prepotenza per essere sopra. Non vogliamo essere ipocriti. Non vogliamo essere ipocriti. Non vogliamo fingere. Non vogliamo adorare Dio. Tutto in vano. Che terribile. Che terribile di vivere per Cristo senza vivere per Cristo e sentire Gesù dire: non vi ho mai conosciuto. Viviamo con pietà, con umiltà, e Dio ci mostrerà il peccato. Non annulliamo nessun comandamento di Dio. Ma no, non voglio mica essere sottomesso a lui, perché lui questo e lui sbaglia, lui questo. Ma lei no, no, cioè io già faccio tanto per lei. Quindi mi giustifico di non amarlo come Cristo ama la Chiesa? No, i miei genitori sono esagerati. No, la guida di Chiesa, no, no, loro. Quindi sottomettetevi al vostro guida. Ma le tasse sono esagerate qui. Ma dice, pagate le tasse. Vedete come possiamo annullare i comandamenti di Dio con le nostre tradizioni? Camminiamo fidandoci di Dio. Fidandoci di Dio, quindi aggrappando che i suoi comandamenti non sono gravosi, e non sono. O che Dio possa farci vedere la verità. Chi ha orecchi da udire, oda. Ascoltiamo Dio. Padre, voglio ringraziarti per questa parola. Voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Anche qui vediamo il suo cuore per la folla, per i discepoli e anche per i farisei e gli scribi, perché spiegava a loro in modo molto chiaro che potevano vedere: Gesù è venuto per salvare i peccatori. Grazie che ha quel cuore. Ma Signore, vogliamo riconoscere che tanti non vengono salvati perché non si arrendono a Gesù. Non vogliamo essere quelli, non vogliamo auto-ingannarci. I farisei si consideravano grandi uomini di Dio ed erano perduti. Non vogliamo auto-ingannarci, vogliamo ascoltare quello che Gesù dice. Vogliamo riconoscere la nostra contaminazione che viene da dentro e vogliamo avvalerci del perdono e la purificazione che c'è in Gesù Cristo. Grazie per la tua parola e per tuo spirito. Tu ci hai guidato, io ti ringrazio per questo. Sia lodato, o prego, ti prego Dio, in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.